In altre parti del mondo qualcuno dirà che è autunno. Come passa il tempo, ora fugit, addirittura precipita. Ma nel paese senza nome il tempo non passa. Sta chiuso dentro la palizzata solcata da rampicanti come da fili di sangue. Quando fa chiaro al mattino e il merlo lancia il suo verso tra il ginestrone, non è come se fischiasse oggi, perché pure ieri l'era in sci e l'istessa era duman e dopo duman e l'indopodomani ammò. E la medesima sensazione la dà il sole palliduccio che si intravede nella nebbia sonnolina posata sulla brughiera come un manto grigio. È vita priva di luci per quelli che vivono qui, uniti da imperseguibili legami ancestrali. Si va da un dì all'altro, con le spalle doloranti, senza aspettarsi altre novità che una bestia malata o un anziano incapace di alzarsi dal suo giaciglio. Questo è uno stralcio da Prima Ma, l'ultimo romanzo di Laura Pariani, pubblicato da La Nave di Teseo. Buongiorno Laura Pariani, benvenuta ad Alice.
Un saluto a tutti.
Buongiorno. Laura Pariani, lei ha esordito già nel 1993 con la raccolta di racconti di Corno o d'Oro, pubblicata da Sellerio. È anche autrice di teatro e di romanzi, tra gli ultimi Apriti mare e Selvaggia e Aspra e forte. Anche questi editi da La Nave di Teseo. Quest'anno ha ottenuto il premio Campiello alla carriera, insomma un riconoscimento importante. Nel passo che abbiamo appena ascoltato si presenta il paese senza nome, il territorio abitato da Adamo e Eva in seguito alla creazione. Dopo la morte di Adamo, Eva, ovvero la prima Ma, si oppone all'ordine patriarcale. Come si riscrive la genesi del mondo a partire dalla prospettiva di Eva e più in generale delle donne? Tra l'altro lei dedica Prima Ma a tre narratrici, giusto?
Sì, come si fa a raccontare perché uno scrive un libro, da dove nasce la scintilla per scrivere un libro? Diciamo così che da anni i miei interessi si concentrano sulle strutture mentali del mito, più in generale sulle narrazioni orali tradizionali, e quindi per me è stato inevitabile finire per lavorare sul mito fondativo dell'Occidente, Adamo ed Eva. Tanto più che la Bibbia è stato il primo libro a essermi stato regalato quando avevo 5 anni. E riguardo alla Bibbia mi ha sempre stupito che la Bibbia parlasse della morte di Adamo, più o meno quando aveva 1000 anni, ma tacesse di Eva, che dopo l'episodio della mela trova menzione soltanto per il fatto che ha dato alla luce 140 figli. E anche nei dipinti viene raffigurata la morte di Adamo, ma con Eva magari in lacrime, in disparte, ma non c'è l'equivalente della morte di Eva. E quindi ho cominciato, diciamo così, a sfantasiare su questa Eva millenaria che sta per morire. E dall'altra parte il romanzo Prima Ma nasce da una riflessione sul mio modo di raccontare, che mi viene da molto lontano, cioè dall'uso della voce delle narratrici della mia infanzia. Quindi il testo mi si è sviluppato, potrei dire, in una sorta di dialogo con tre narratrici. Da una parte mia nonna, che mi ha letto la Bibbia che mi era stata regalata a 5 anni, dall'altra la bisia Marianne, che ci sfantasiava sopra perché aveva tutto un passato cinese da raccontarmi, e questa Donna Rosa, che era la donna mapuche del mio nonno argentino. Tutte e tre con quella saggezza popolare, ma nel senso più radicale del termine, che è in fondo basata su valori universali, non identificabili con una particolare cultura, con una particolare alfabetizzazione. E io ho cercato di pormi di fronte a queste tre narratrici della Genesi, tre narratrici della mia infanzia e adolescenza, e quasi in una posizione di allieva, di apprendista della vita, no? Perché continuassero a vivere nelle storie che mi hanno tramandato.
Ecco, continuano a vivere forse anche nella lingua, quindi nell'uso del dialetto lombardo. A questo proposito l'impasto linguistico di Prima Ma è particolarissimo, lo abbiamo sentito anche nel brano in apertura, quindi abbiamo dell'italiano, il dialetto lombardo, citazioni in latino. Insomma, la lingua è complicata ma non rende la lettura difficoltosa, anzi vivacizza i personaggi. E come nasce questo pastiche?
Per me in tutti i miei libri la lingua è stato un elemento vitale, perché non lo so, come parla Eva? Mi sono posta questo problema, no? Eva all'inizio del mondo è un gran mistero, una grande sfida, e ho cercato di costruire una lingua a volte estranea, soprattutto cavernosa, con l'uso delle K nel parlato di Eva e delle persone che gli stanno intorno. È che io Eva l'ho pensata nella Valle del Ticino, in quella brughiera umida, scura della mia infanzia, perché l'intensità del suo personaggio e in fondo l'intensità del mio pensiero si sfioravano, quindi ho pensato di condividere con Prima Ma il paesaggio del mio passato, me lo faceva sentire come una persona di famiglia, e in questo mi sono lasciata guidare dalla tradizione, diciamo, della pianura padana, partendo dal lontano Martin Cocai, passando per Porta e poi il Novecento di Testori, Gadda, Dario Fo, Franco Loi.
Senza dubbio la tradizione illustre, ma rimaniamo appunto in questo paesaggio che lei identifica come paese senza nome, quindi un posto cavernoso in cui abita Eva e il tempo è fermo. In questa dimensione lei parla anche di tempo letterario, che può essere memoria e futuro. Insomma, quel tempo che grazie ai libri permette di tenere traccia degli anni che scorrono attraverso le letture. Quindi in che modo le narrazioni rimasticano e inquadrano il tempo delle donne e degli uomini?
Ma io la dimensione del tempo la percepisco attraverso i libri, continuo a farlo anche adesso, sono solita dire l'anno in cui ho letto questo, l'anno in cui ho letto quest'altro, l'anno in cui ho scritto questo, perché così per me. Le storie contenute nei libri si scrivono dentro me, divento i personaggi che via via incontro, che via via immagino. E secondo me il raccontare è un atto di resistenza contro il tempo, perché raccontare non è soltanto ricordare come ti hanno raccontato certe storie, ma anche cercare in fondo di rispondere a delle domande, e siccome le risposte non sono facili da trovare, soprattutto in certe crisi, allora si continua a raccontare. È per questo che ho fatto di Eva la Prima Ma una grande narratrice, che vuole chiarire le situazioni, che vuole dare delle risposte con le sue storie belorie. Eva per me è la libertà di tutte le donne. Ho parlato della sua immaginazione, dei suoi dolori, del mondo in cui si rifugia, del suo essere se stessa senza necessariamente essere altro da qualcuno, e soprattutto ho cercato di sottolineare il ruolo proprio della narrazione e dell'arte nel romanzo. Penso alla creazione delle statuette d'argilla che lei appende al frassino della preacrua. Esprimersi, narrare, cantare, in qualche modo comunque sempre raccontare.
Quando si legge il suo libro, insomma, mi pare evidente anche da quello che ci sta raccontando adesso, viene spontaneo pensare all'etichetta di letteratura come espressione del femminismo. Ecco, un'etichetta che può essere un po' scomoda, può avere mille sfumature, significati. In che termini lei sente o non sente di aderirvi?
Ma io negli anni 70 ho aderito al femminismo molto naturalmente, come tutte le ragazze della mia età. Io sento profondamente la vita come lotta, brutta, in cui bisogna mettere la faccia, e ho naturalmente una predilezione per le donne che non abbassano la testa, diciamo che è un po' il mio marchio di fabbrica. Eva per me è l'indomita, è la curiosa, è la disobbediente. Io ho sempre scritto dalla parte delle donne perché ho vissuto l'infanzia in mezzo a donne. Ho ricevuto in eredità una voce, un immaginario, un mondo femminile che protestava, un filo di dolore, un mondo, possiamo dire, spaccato in due visioni, quella maschile e quella femminile. E questa coscienza di spaccatura del mondo non mi ha mai lasciato, spaccatura che da fessura si è trasformata in un crepaccio, in una fossa tettonica, insomma, e forse per questo scrivo ancora.
Grazie a Laura Pariani, Prima Mai in libreria ed è pubblicato da La Nave di Teseo.